Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Esaminiamo il nostro cuore alla luce della lezione delle parole del Signore Gesù.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetti 21-26. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Gehenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore.
Abbiamo il primo esempio oggi nel brano che consideriamo della dichiarazione di Gesù del versetto 20, cioè della giustizia più grande che il regno esige. A voi la parola.
Dico un pensiero molto generale. Si vede oggi che veramente Gesù è venuto per riempire la legge di tutto il suo significato, perché dire non uccidere ci fa sentire un po' tutti a posto, ma quando si parla di giudicare il fratello, di ritenerlo, giudicarlo stupido o pazzo, allora ecco che ci si cala nella vita nostra di tutti i giorni. E anche quella spiegazione che dà, dice se dunque, dice se dunque ti presenti la tua offerta all'altare, lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, è particolarmente profondo e ci tocca molto da vicino, perché non c'è solo la nostra rabbia nei confronti del fratello, la nostra ira, il nostro giudizio, c'è anche aver dato modo all'altro di avercela con noi, e questo mi sembra davvero una cosa che riguarda la vita e rende impura la nostra offerta davanti a lui.
Un autore che ho letto, Sigal, porta vari esempi in cui nel Talmud e anche in altri autori dell'epoca anche tanaitica, un po' successiva, comunque la formula ego dell'ego, ma io vi dico, viene riportata, e anche altre formule, io dico oppure behemet, in verità, dove sono tutte formule che introducono un pensiero, un'attualizzazione dei comandi della legge, e quindi non è un caso unico quello di Gesù. Era un metodo seguito questo, quindi difficilmente, almeno negli altri autori, c'era l'intenzione di cancellare la legge, assolutamente. E anche in Gesù, molto probabilmente, era la consuetudine di introdurre una propria attualizzazione o intensificazione di un comando della Torah, in modo molto con grande determinazione. Questo è il primo punto. Secondo, il fatto che non solo l'omicidio era punito, ma anche era ritenuto grave, ma anche la diffamazione la troviamo anche in Qumran, allo stesso modo, c'è per esempio un versetto
ho preso il libro qui, di Qumran, chi va diffamando il suo prossimo sarà separato per un anno dal pasto dei molti e sarà punito, ma chi va diffamando i molti sarà espulso dalla loro comunità e non tornerà più. Questa è la regola della comunità. E qui nei versetti 22 e 23 troviamo i casi diversi. Chi commette, dice, chi si adira merita il giudizio con il fratello, chi gli dice stolto merita il sinedrio e chi gli dice pazzo merita la ghenna di fuoco. Sono tre casi diversi in cui c'è un male ancora più grande, sempre più descritto, una diffamazione sempre più grande del fratello. L'altro punto, un'altra cosa che volevo dire, riportare poi, perché l'invito di Gesù a riconciliarsi con il fratello prima di portare il dono all'altare è molto affine a quanto viene detto anche nella Torah nel giorno Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, dove vengono perdonati certi peccati. Peccati contro il fratello, per essere perdonati prima bisogna andare a riconciliarsi con il fratello.
A me sembra molto importante queste osservazioni che ha fatto Sandro, perché capita ancora di sentire, io non credevo, comunque anche sfogliando anche dei piccoli messalini pastorali, capita ancora di leggere dei commenti nel senso di una presa di distanza di Gesù rispetto alla legge di Mosè. Questa espressione, è stato detto, ma io vi dico, è come Gesù, sì, la legge non è una cosa da niente, ve lo dico io, no, non è così, è che Gesù sta dicendo qual è la sua interpretazione, e questa cosa mi sembra importante ribadirla. A me ha colpito, io volevo dire una cosa ancora nel senso che ha già detto Sandro, sul versetto 23 e 24, cioè il problema di uno screzio con un fratello, di un disaccordo con il fratello, non si risolve con Dio, dipende da te, cioè dipende da te, da quello che fai con tuo, non puoi pretendere di risolverlo solo con Dio, ti devi mettere presto d'accordo col fratello, perché quando arrivi davanti al giudice sei tu il colpevole. Cioè sembra che comunque, senza esaminare il caso, il colpevole sei sempre tu, se prima non ti sei messo d'accordo con il tuo fratello. Li avevo letti legati, 23, 24, 25 e 26.
A me questo testo ha fatto venire in mente quello che dirà dopo Matteo, cioè la parabola, insomma, la intitolano Il debitore spietato, leggo così. Cioè soprattutto il penultimo versetto, quando parla appunto dell'essere gettato in prigione, non uscirai di là finché non avrai pagato, mi sembra che sia molto simile, appunto 18:34, quando dice il padrone sdegnato lo diede in mano agli aguzzini finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Con la differenza forse che la parabola vuole spiegare un po' di più com'è il meccanismo, ecco, cioè tu sei già stato perdonato in abbondanza e quindi tu non puoi fare altro che fare lo stesso con il minimo che tuo fratello ti deve, mi sembra. E qui, no, per dare anche un po' di consistenza, ma mi sembrava che si illuminasse, ecco. Comunque, qui, per rimanere qui, io l'ho letta così, cioè i primi versetti appunto mettono in guardia anche solo adirarsi con il prossimo. Se succede, mi sembra che il versetto 23 dia la soluzione, in qualche modo, se dunque presenti la tua offerta, ma tu sai anche solo che l'altro qualcosa, la soluzione di mettersi subito d'accordo, cioè non è un male irreparabile in qualche modo, cioè c'è un modo di appunto, che è il perdono reciproco. Gli ultimi due versetti dicono cosa succede se invece non c'è l'accordo. cioè se all'interno della comunità rimane, della comunità, cioè il tuo rapporto col fratello rimane. E quindi mi sembra che anche solo all'interno ci sia, come dire, il dire è così, mettiti d'accordo che è la soluzione, se no, come nella parabola, devi poi pagare fino alla fine, ecco, fino all'ultimo spicciolo.
Quello che ha detto Sandro, io l'avevo letto nel commento di Michelini, proprio quasi le stesse parole, che mi è piaciuto perché mi ha dato una nuova comprensione, una nuova di questo testo, e mi è piaciuto molto appunto quando Gesù dice ma io vi dico, non è in contrapposizione di quello che è stato detto nella Torah, ma lui la completa, cioè la spiritualizza, la radicalizza, cioè appunto dice, perché non è solo l'uccidere, il versare il sangue, ma si può uccidere, come del resto anche dice il Papa, si può uccidere anche con la parola, anche con la lingua, cioè anche appunto parlando male si può uccidere una persona. Quindi la legge Gesù la completa e la radicalizza, la spiritualizza, cioè ci fa capire appunto il senso più completo della legge. Poi mi piaceva appunto un versetto prima lettera di Giovanni 3:15, che dice: chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. E insomma mi piaceva questo versetto. E anche un altro versetto in Matteo, quando Gesù dice, capitolo 8 mi pare, che Gesù dice andate a imparare quello che significa misericordia voglio e non sacrificio, appunto per quanto riguarda, cioè, misericordia voglio e non sacrificio, quindi quando sei a offrire all'altare la tua offerta, ma ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, appunto vai a riconciliarti con tuo fratello prima di offrire sacrificio.
In queste affermazioni adirarsi, stupido, pazzo, o come si traducono, non so vedere fino in fondo se c'è appunto una crescita. Certamente sembra esserci una crescita nella punizione, il giudizio ridotto, il sinedrio, la Geenna, e come forse anche perlomeno dire così, se c'è una quanto più questo giudizio si radicalizza, tanto più si radicalizzerà quello a cui sarai sottoposto tu. Ma io sentivo che l'estensione dell'omicidio possa essere appunto nell'essere queste frasi delle sentenze, cioè raka, stolto, e essere un giudizio che chiude, che definisce la posizione dell'altro. Questo senso qua, non fatti, non è una lite per chiarirsi, è una lite per chiudere. Non so, intendevo un po' che questo fosse il senso dell'estensione, appunto, e quel dunque del versetto 23 pareva andare ulteriormente avanti, perché tutti abbiamo sempre notato che dice: se qualcuno ce l'ha contro di te, non è più la tua posizione contro il fratello, ma è, non scopri mentre fai l'offerta di avere un giudizio verso il tuo fratello, ma che sai che il tuo fratello ha qualcosa contro di te. Quindi mi sembra ancora perseguire ancora più a fondo questa difficoltà nella relazione, farsi carico di quello che l'altro ha contro di te, e appunto e fermarsi e cercarlo. E per questo che sentirei
quelli di prima come dei giudizi che definitivi, che fermano lì, mentre il dunque del versetto 23 mostra invece una dinamica dell'anima che non vuole che la cosa si fermi così, che vuole risanare, appunto riconciliare, anche quando in fondo non è un atteggiamento tuo, ma sai che l'altro verso di te può sentirlo.
Quello che sta dicendo Gesù è l'attuazione di quello che ha detto al versetto 15, mi sembra che sia: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Cioè deve essere una condotta al di sopra di ogni dubbio quella del cristiano, perché se no è di impedimento alla resa della gloria a Dio. Quindi
io riprendo un'espressione che diceva Gemma prima, cioè che Gesù spiritualizza il comandamento, diciamo. Effettivamente è molto importante, secondo me, il versetto 21 nella sua seconda parte. Dunque la prima parte è un comando apodittico che è caratteristico delle 10 comandamenti, delle 10 parole: non ucciderai, non uccidere, non commettere adulterio, detto in modo apodittico. La seconda parte è molto importante perché è una norma giuridica, non è una norma semplicemente morale. Cioè uno che uccide deve essere portato davanti al tribunale, questo mi pare che possa voler dire. Non intenderei semplicemente che la seconda parte voglia dire che è passibile di condanna, come molti intendono. Ma qui non si parla di... La condanna si vedrà, perché bisogna vedere se l'ha fatto apposta, se non l'ha fatto apposta. Uno che uccide, non ci deve essere la vendetta, c'è anche questo aspetto, deve essere portato davanti al tribunale. Quello che Gesù aggiunge a commento non è un cambiamento delle norme giuridiche. Se fosse così, se fosse inteso così, come molti pensano, insomma, diventa inattuabile, assurdo. Cioè, la cosa... No, è un commento morale. Voi sapete che il comando di Dio dice non uccidere, comando solennissimo delle 10 parole. E la Torah dice che se uno uccide deve essere portato davanti al giudizio, davanti al tribunale. Io vi dico che deve essere portato davanti al tribunale uno che si adira. Qui non parla ancora delle parole, parla del cuore. Non è che si può portare uno davanti a un tribunale se al tribunale locale la crisi, il giudizio, se si adira. E trasferisce questo sulla gravità. Che cosa vuol dire veramente non uccidere? Io vi dico, è paradossale. Se uno si adira deve essere portato davanti al tribunale, e se uno in più offende e dice al fratello una cosa, deve essere portato davanti al Sinedrio, che è il tribunale, diciamo la Cassazione. E se uno aggiunge un'altra offesa, insomma, che forse è più grave ancora, deve essere condannato alla Geenna, cioè al giudizio di Dio finale. La cosa prende l'espressione che di per sé è un'espressione che riguarda il tribunale, riguarda la giurisdizione, l'aspetto giuridico, che deve essere, cioè, processato. Uno che uccide deve essere processato, e lo trasferisce sul piano della gravità, dicendo che dovrebbe essere processato anche uno che si adira, che è una cosa insomma molto, molto impressionante. E forse Gesù vuole proprio fare impressione in questo, per mostrare la giustizia che vediamo. Ho l'impressione già non solo nel comandamento dell'amore, come si vedrà sicuramente, ma anche in questi altri commenti di Gesù, la giustizia più grande non ha un limite, cioè non è definibile, proprio perché è su questo piano, con un limite. Chi è che non gli capita di adirarsi? Cosa vuol dire? Non si deve, se uno si adira è una cosa gravissima, che dovrebbe essere processato per questo. È volutamente paradossale e mostra l'esigenza di santità che non ha appunto un confine, probabilmente, io penso, non si preoccupa di stabilire un confine, significa cioè una purificazione del cuore difficile da raggiungere in questa vita, insomma. Forse qualcuno dei santi, ma anche i santi, non so, non si sono mai adirati. San Francesco si è mai adirato? Non lo so. Forse, considero questo, non sono sicuro. Cioè, la giustizia più grande del regno è una giustizia che richiede un cambiamento dell'uomo. Ecco, un cambiamento che qui è solo parziale.